Sì, sottosegretario, grazie. Certo, non posso nascondere che è un po' mortificante sapere di avere questi tempi così limitati, perché la tentazione è sempre quella di fare la lista della spesa, dei problemi che ci portiamo dietro. In realtà poi siamo costretti a fare una scaletta di priorità. Tanti anni fa il ministro Flick ci insegnò addirittura che ci sono le priorità e poi ci sono le priorità delle priorità. Quindi io comincerei dalle priorità delle priorità. Due cose fondamentali secondo noi sarebbero da affrontare prima di tutte: il problema delle aggressioni, come hanno già detto altri nostri colleghi, che a nostro avviso discende da due sottoproblemi che portano a questo clima che si è creato negli istituti, che sono l'utilizzo indiscriminato del regime aperto. Quindi io non mi riferisco in generale al discorso del regime aperto, mi riferisco all'utilizzo indiscriminato, cioè al regime aperto fino ad oggi sono stati ammessi tutti i detenuti indiscriminatamente, anche quelli che non l'avrebbero mai meritato per tutta una serie di circostanze, e nonostante questo anche quelli che adottavano dei comportamenti contrari ai regolamenti penitenziari, in particolare mi riferisco alle aggressioni, spesso e volentieri fino ad oggi non sono stati mai poi puniti adeguatamente proporzionalmente a quello che hanno commesso. Quindi diciamo che il primo motivo è questo. Il secondo motivo, a nostro avviso, è il problema dei detenuti che hanno problemi psichici. Cioè, noi abbiamo avuto un intervento politico anni fa che ha soppresso la sanità penitenziaria, poi c'è stato un ulteriore intervento che ha soppresso gli ospedali psichiatrici giudiziari. Questo ha comportato il fatto che negli istituti ci sono un numero rilevante di detenuti che non ci dovrebbero stare, perché sono detenuti affetti da problemi psichici e noi non siamo in grado di gestire questo tipo di detenuti. Quindi, secondo me, i due interventi che dovrebbero avere la priorità rispetto a tutti è rivedere il discorso del regime aperto, facendo una differenziazione, anche ricorrendo, se necessario, ad istituti dedicati al regime chiuso, e risolvere il problema dei malati psichici, perché i malati psichici non devono stare in istituto, perché sono quelli che maggiormente creano problemi. Il secondo problema, che quindi la seconda priorità delle priorità, secondo noi è la carenza di personale, che è arrivata a livelli insopportabili e che secondo noi va vista anche rispetto al problema dell'organico stabilito rispetto alla forza presente. Mi spiego meglio. Noi stiamo andando a fare un programma che interviene sul turnover, stiamo andando a fare un programma che cerca di reintegrare il personale che se ne va. Noi sappiamo, ad esempio, che nei prossimi 5-6 anni addirittura dovrebbero andare via circa 10.000 persone, perché aumenteranno anno per anno, quindi abbiamo il problema di 10.000 persone che andranno sostituite, ma nel frattempo noi, a fronte di un organico già ridotto dalla Madia di 41.000 unità, abbiamo soltanto 37.000 persone in servizio. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me qui la priorità è riportare innanzitutto l'organico ai numeri previsti, cioè arriviamo a portare 41.000 poliziotti penitenziari in servizio e poi possiamo utilizzare il meccanismo del turnover. Detto questo, ribadisco quello che ho già detto prima, signor sottosegretario, che avremmo assolutamente necessità di affrontare questi singoli argomenti, soprattutto quelli più importanti, in incontri dedicati, come ad esempio può essere il problema del GUS web, che è molto più complicato di quello che può sembrare, come può essere il problema che lei ha accennato della banda del corpo o delle fiamme azzurre, ma soprattutto il problema del corso dei vice ispettori. Anzi, su questa questione io la pregherei di anticipare il più possibile un incontro su questa questione, perché i colleghi, i circa 1.000 colleghi che stanno facendo questo corso, a mio avviso hanno diritto a sapere con congruo anticipo qual è la conclusione alla quale dobbiamo arrivare. Io mi permetto soltanto di far notare due cose su questo corso per renderci un'idea. Qui parliamo di un corso che ha avuto delle procedure che sono durate 11 anni, quando usciranno saranno 11 anni, che ha un'età media di 45 anni, con alcuni casi limite di personale che ha addirittura 59 anni e probabilmente andrà in pensione subito dopo uscito dal corso. Detto questo, ripeto, sarebbe da affrontare. Un'ultima cosa che mi sento in dovere di dire, perché lei, parlando delle fiamme azzurre e facendo riferimento al fatto della necessità di utilizzare le fiamme azzurre per veicolare l'immagine del corpo, che condividiamo pienamente, ha accennato, se non ho capito male, al fatto di voler sentire il suo collega Giorgetti per quanto riguarda l'individuazione di personaggi che potrebbero rappresentare il corpo. La prego di non farlo. La prego di non farlo, perché nelle Fiamme Azzurre e nel corpo noi abbiamo personaggi che già di per sé stessi hanno una notorietà che non è seconda a nessuno. Io le posso citare la Costner, Clemente Russo, le posso citare Aldo Montano, le posso citare Johnny Pelliello, che probabilmente è uno dei migliori tiratori di tutti i tempi, 4 medaglie olimpiche che ci invitano tutti. Abbiamo persone come Bebe Vio, perché io le vorrei far notare che Bebe Vio, la paralimpica, atleta paralimpica, che è stata per questo, e in relazione a questo le vorrei far notare che le Fiamme Azzurre è stato il primo corpo di polizia che ha introdotto la sezione paralimpica. Noi siamo stati, diciamo, alfieri di questo discorso, e quindi non ne abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo soltanto bisogno di valorizzare, cioè di seguire queste persone. Noi sono anni che suggeriamo all'amministrazione.
Riuscire a sensibilizzare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha delega allo sport, quindi che tratta tutti gli argomenti di sport, è per noi un modo per valorizzare il corpo del Fiamme Azzurre. Poi sicuramente ci avranno pensato anche gli altri, non lo metto in dubbio, però mi creda che sensibilizzare il sottosegretario alla delega allo sport è per noi un motivo di vanto. Non si vuole andare a sminuire quelli che sono le nostre risorse. Io mi sono già impegnato a incontrare sia la Costner che so che abbiamo Montano, so che ne abbiamo diversi, per carità, però il problema è che come è stato condotto fino adesso, molto probabilmente io non noto, come lei diceva, qualcuno diceva, devono fare con la divisa, con la competenza, cioè ci vogliono alcune regole, bisogna impostarle. Non è detto che un atleta sia anche un manager sportivo, non è detto che chi era un centravanti bravissimo sia un bravo allenatore. Noi abbiamo, secondo me, necessità di un bravo allenatore, cioè di qualcuno che valorizzi i nostri talenti. Questo è quello che voglio ricordare io. Poi ovvio che se trovo la condivisione da parte della sottosegretaria della presa del Consiglio, ma trovo, cioè lo valorizzo, ma non voglio oscurare, per carità, contro ogni mia volontà. Anzi, visto che vedo che c'è un mercato per questi atleti, nel senso che alcuni prima erano in fuoco, poi passano in Polizia di Stato, poi passano, mi piacerebbe che noi avessimo gli atleti migliori, ma che rimessero attaccati a quella maglia per un determinato motivo, non per la semplice convenienza economica o altro, perché questo va a sminuire l'impegno anche finanziario e economico che dobbiamo avere per mantenere questo corpo. Non so se mi sono spiegato.
Probabilmente mi sono espresso male io, sottosegretario. Lei è esattamente quello che intendevo. Io il riferimento al suo collega l'ho fatto soltanto perché mi sembrava di aver capito che lei cercasse di individuare un personaggio rappresentativo che non fosse esterno al corpo. Ho capito male, e comunque la penso esattamente come lei. Noi i personaggi ce l'abbiamo, quello che ci manca è soltanto qualcuno che segua, un addetto stampa per capirci, qualcuno che segua la comunicazione all'interno e che sappia valorizzare questo. Era questo soltanto quello che volevo dire, per non rubare
la
troppo
struttura, ci vuole.
Esatto, era questo quello che intendevo e mi sono espresso male. E ripeto, cerco di contenere nei tempi, anche se la cosa è un po', ripeto, mortificante. Vorrei passo un attimo sì, perché le cose che uno vorrebbe dire sono talmente tante che assolutamente, ma io c'è assolutamente, no, ma ho notato anche la velocità che ha nel parlare, quindi voglio dire, mi sto cercando di adeguarmi. Vorrei passare la parola al collega, che sempre all'interno dei nostri tempi aggiungerà un paio di cose per quanto riguarda il coordinamento nazionale dei dirigenti e dei funzionari della Polizia Penitenziaria.
Buongiorno, sono Durante, per chi non mi conosce. Io volevo, prima di dire qualcosa sui funzionari e dirigenti, fare una precisazione sulla questione delle visite fiscali, visto che è stata tirata in ballo questa questione, anche se probabilmente non è il tavolo giusto. È un problema molto sentito dal personale, perché l'ultimo DM fatto dal Ministro della Funzione Pubblica, quello precedente, ha cambiato il DM precedente. Sostanzialmente cosa succede? C'è una disparità di trattamento tra forze di polizia e pubblico impiego rispetto alle fasce orarie. Noi abbiamo delle fasce orarie molto più restrittive rispetto al resto del pubblico impiego. Inoltre sono state introdotte delle cause di esclusione dal controllo fiscale che sono anche discriminatori rispetto alle forze di polizia, perché si prevede l'esclusione dal controllo per patologie che hanno un'invalidità del 67%. Ora, nel pubblico impiego possiamo trovare persone che hanno un'invalidità del 67%, nelle forze di polizia col 67% di invalidità si va a casa. Il precedente DM escludeva le cause di servizio in toto. Quindi questo è quello che noi chiediamo di reintrodurre. Questo è il motivo per cui va corretto, perché è discriminatorio tra forze di polizia e pubblico impiego in generale. Semplicemente questo.
Io mi spiace che volete uscire. Io voglio solo spiegare la logica, poi prometto che voglio approfondire questo tema. La logica per me è questa. Laddove ci sono dei casi, è ovvio che noi dobbiamo prestare il massimo soccorso. Cioè, vi faccio un esempio, anche se vogliamo che non calca con questo tema, ma calca con altri. Laddove c'è stata la difficoltà magari da parte di qualche famiglia che magari ha perso magari il padre, ma c'era l'agente di polizia penitenziaria, c'era il nostro massimo soccorso immediato. Io ho parlato tutti i volte con la vedova, ci sono alcuni casi, anche il nostro collega che ha lasciato la vita nel torrente, quindi mi sono andato a fare con la moglie, mi sono sentito con i figli, con tutto il ministero, siamo corsi soccorso subito. Laddove ci sono dei casi di malattia dovuta appunto al lavoro.